Buongiorno e bentrovati. È bello che questa mattina, nel tempo della presidenza, abbiamo già iniziato a lodare il Signore per la sua opera di redenzione, per la sua bontà, per la sua salvezza. Quest'opera di redenzione che non si ferma al momento in cui Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e poi è risorto per la nostra giustificazione. È un'opera di redenzione che Dio continua a compiere in tutti coloro che si sono affidati a Cristo come personale Signore e Salvatore. E questa parola redenzione in sé ha proprio l'idea della liberazione, no? Attraverso il pagamento di un riscatto. E possiamo immaginare una persona che viene rapita, viene tenuta schiava, e poi viene liberata dopo il pagamento di un riscatto. Cosa fa? Non rimane là ad aspettare che qualcuno lo venga a prendere, magari, ma gioisce di essere stata liberata e torna a casa e ricomincia, forse con una gioia maggiore, con una serietà maggiore, con un amore maggiore, tutte quelle relazioni che erano state spezzate quando era stata rapita. Perché la redenzione, la liberazione non si ferma soltanto al momento della liberazione. Perché vi sto parlando di queste cose? Perché oggi nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, vedremo come mai Cristo è così superiore agli angeli proprio attraverso la realtà della sua opera di redenzione. Sapete, l'abbiamo già vista al capitolo 1 e all'inizio del capitolo 2, c'è un'esortazione incredibile che dobbiamo rimanere attaccati a Gesù. Lui è l'ancora della nostra salvezza, ma dobbiamo anche perseverare nella parola di Cristo. E poiché gli ebrei probabilmente erano molto affezionati agli angeli come mediatori e messaggeri da parte di Dio, da subito l'autore della lettera agli ebrei gli vuole dimostrare che la parola di Gesù è superiore alla loro, che il ruolo di Gesù è superiore a quello che avevano gli angeli, la sua mediazione, il suo essere messaggero, ma soprattutto la sua opera. Spesso l'autore della lettera agli ebrei dice che gli angeli sono servitori, no? Di Dio, in favore di chi? Dell'umanità e di quelli che devono ereditare la salvezza, lo dice alla fine del capitolo 1. Ma Gesù è di più, perché Gesù ha scelto di diventare un servitore pur essendo re. E perché Gesù non è venuto soltanto ad annunciare un'opera di salvezza, ma Gesù è venuto a compiere quest'opera di salvezza. E nel capitolo 2, continuando a mostrare la superiorità di Gesù rispetto agli angeli, l'autore ci può far capire proprio questo, che nonostante per breve tempo Gesù sia diventato uomo e quindi può essere considerato inferiore agli angeli, ma nella sua umanità, perché gli uomini sono esseri mortali, gli angeli no, perché gli uomini sono limitati in potenza, gli angeli no, a seconda della potenza che Dio gli dà, nonostante nella sua umanità sia diventato per poco tempo inferiore agli angeli, il Signore Gesù rimane superiore per la sua opera di redenzione che gli angeli non potevano compiere. Vi invito ad aprire perciò le vostre Bibbie alla lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto da 5 alla fine, a 18. E questo un po' è il tema che vedremo insieme, che l'opera di Gesù, il Figlio di Dio, è un'opera di redenzione, superiore a quanto potevano compiere gli angeli. E con questo capitolo perciò si conclude il confronto fra Gesù e gli angeli. Poi Gesù sarà messo a confronto con altre figure dell'Antico Testamento nella lettera agli Ebrei. E vedremo come l'autore dirà: guardate, Gesù è sempre superiore a tutto quello che conoscevamo dell'Antico Testamento, perché lui lo ha compiuto, il vecchio patto dell'Antico Testamento. Vedremo che è superiore a Mosè, vedremo che è superiore ai profeti, vedremo che è superiore ai sacerdoti, se il Signore vuole, nei prossimi mesi. Ma oggi quello che ci interessa è capire che gli angeli, per quanto erano stati servi di Dio, mediatori da parte di Dio, messaggeri da parte di Dio nell'Antico Testamento, non potevano compiere l'opera di redenzione che invece Gesù compie. E guardate, quest'opera di redenzione non è stata soltanto un'opera che si è fermata sulla croce. Quest'opera di redenzione, nel passo che vediamo oggi, riguarda almeno tre sfere. Quella del passato, sicuramente, ma anche quella del presente e quella del futuro. E l'autore, diciamo che non l'affronta in quest'ordine, prima nei primi versetti, dal 5 a 8, parla del futuro, poi parla del passato, del suo sacrificio, e poi parla di quello che ancora oggi, quando l'autore scriveva, ma ancora oggi, ai nostri tempi, Gesù può fare. Voglio leggere capitolo 2, versetto da 5 a 18. Inizia con un difatti, e davvero sembrerebbe quasi che il discorso si collega al capitolo 1, nel senso che vi ricordate che al capitolo 2, versetto da 1 a 4, l'autore ha fatto un'esortazione sulla base di tutto quello che era stato detto al capitolo 1, allora ancoratevi a Gesù, e adesso ricomincia a confrontare Gesù e la sua superiorità sugli angeli, quasi che se leggete al capitolo 1, versetto 13-14, e poi saltate al capitolo 2, versetto 5, ha un senso logico, ha una continuità di pensiero. E quel difatti si ricollega perciò alla fine del capitolo 1, alla superiorità di Gesù sugli angeli. Nel capitolo 1 avevamo visto come Gesù era superiore nella sua persona agli angeli, nel suo ruolo, nella sua missione. Adesso lo vediamo in maniera specifica nella sua opera di redenzione. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui, ed inoltre, ecco, me e i figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, Gesù, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, versetto 16, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Un passo abbastanza lungo, anche qui, come abbiamo visto al capitolo 1, l'autore cita spesso l'Antico Testamento, perché sta parlando a un popolo, gli ebrei, che avevano familiarità con i passi dell'Antico Testamento. La prima sfera dove Cristo opera la sua redenzione, motivo per cui è superiore agli angeli, è che vediamo nei versetti 5 e 8, è la sfera del futuro. Se fate un salto con gli occhi al capitolo 1, al versetto 11 e 12, vedete che l'autore aveva citato un salmo per dire che la creazione che noi vediamo intorno a noi, i cieli e la terra periranno, ma Cristo rimarrà sempre lo stesso. Anzi, Cristo, dice, li avvolgerà come un mantello e saranno cambiati, saranno trasformati. Perché? Perché egli sarà re eterno di una nuova creazione. Una creazione che sarà redenta. Che vuol dire redenta in questo caso? Liberata dalla presenza del peccato e liberata dalle conseguenze del peccato, che sono la morte. Non ci credete quando vi dicono che noi siamo venuti per caso, attraverso un processo di evoluzione, da cellule o organismi biologici più semplici fino ad essere più complessi attraverso miliardi di morti, perché ovviamente l'essere doveva morire e poi svilupparsi e poi evolversi e poi morire e poi alla fine arrivare all'uomo, perché la morte è entrata nel mondo a causa del peccato che l'uomo ha commesso. E il processo è proprio inverso secondo la creazione di Dio, che tutto è stato creato complesso e invece adesso si sta degradando in una maniera irreparabile. E la morte è la conseguenza del peccato che l'uomo ha commesso. Conseguenza dimostrata dal fatto che Gesù, per pagare la condanna del peccato, ha dovuto morire sulla croce. Ma in quel momento la sua morte serviva per annientare la morte, perché dopo la sua morte è risorto e con la sua risurrezione ha sconfitto la morte e con la sua risurrezione ha dimostrato che Satana, il nemico di Dio, che voleva vedere tutte le creature morte, sue schiave, Satana è stato sconfitto e Gesù sarà il sovrano di una nuova creazione che lui stesso compirà. Viene citato qui il Salmo 8, versetti da 4 a 6, quando dice: qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza, è la citazione del Salmo 8, versetti 4 a 6. Questo Salmo sta parlando proprio del figlio dell'uomo, di questa figura che era il Messia che gli ebrei dell'Antico Testamento aspettavano, di questo figlio dell'uomo che è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Perché? Perché si è incarnato come uomo. E noi uomini, piccola parentesi, oggi abbiamo perso la sovranità sugli angeli che invece avremmo avuto se Adamo ed Eva non cadevano nel peccato. Sapete, quando Dio ha creato ogni cosa, ha creato anche gli angeli, ha creato anche l'uomo e la donna. A chi aveva dato il potere di governare questo mondo? All'uomo. Ma lo ha perduto questo potere. E la maledizione è entrata nel mondo a causa del suo peccato. Gli uomini hanno perso la sovranità che Dio aveva dato loro e oggi, a causa della nostra mortalità, della nostra debolezza e limitatezza, siamo inferiori di grado, di potenza, alle creature spirituali, gli angeli, che sono rimasti fedeli a Dio. E perciò quando parla di questa realtà, del figlio dell'uomo, del Messia, che è stato creato ed è stato fatto minore o di poco inferiore agli angeli, sta parlando della sua incarnazione come uomo. Non sta parlando del suo essere divino, nella sua animo e nel suo spirito, sta parlando del suo essere umano. Anche se gli uomini, anche se tu e io, abbiamo perso questa relazione privilegiata, no? Che avremmo dovuto avere col Creatore, non abbiamo perso l'amore per Dio. Nonostante il nostro peccato, Dio continua ad amarci di un amore che non meritiamo, perché Dio è amore. Dio desidera salvare ciò che è perduto. Dio desidera redimere, ristabilire, liberare, aggiustare ciò che è rovinato. E quando legge in questi versetti: tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, versetto 7. Lo hai coronato poi di gloria e di onore, gli hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Vedete, sta parlando come se fosse una cosa già successa. Usa dei verbi al passato. In realtà questo indica una scaletta cronologica, perché Gesù è stato fatto di poco inferiore agli angeli nella sua incarnazione, ma poi è stato incoronato di gloria e d'onore nella sua resurrezione, e poi ogni cosa sarà sottoposta sotto i suoi piedi nel giorno del giudizio. Ma col Signore il tempo non ha la stessa valenza che ha con noi. Questo è il piano di Dio, e questo avverrà. E Dio ne dà la certezza addirittura parlandone al passato come se fosse già successo. Gesù è stato reso di poco inferiore agli angeli quando è stato qui fra di noi, ma è già coronato di gloria e d'onore e regnerà su ogni cosa, perché Dio ha deciso così. Avendogli sottoposto tutte le cose, versetto 8, non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. E vedete qua che dice, anche se al presente, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. E allora questo regno futuro di Dio ci parla di una redenzione meravigliosa che avverrà, di nuovi cieli e di nuova terra, dove non ci sarà più, dice, né partenza né addio, non ci sarà più morte, non ci sarà più pianto, ma solo i redenti, coloro che hanno creduto nel sacrificio di Gesù e lo hanno fatto proprio. Solo i redenti abiteranno in questa nuova creazione dove regnerà la giustizia, dove Dio sarà di nuovo in mezzo a noi, come era all'inizio, nella Genesi, all'inizio della creazione. Al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli si sono sottoposte, e questo lo vediamo, l'abbiamo già visto altre volte nella Scrittura, che se al presente ancora non vediamo questo regno di giustizia, è perché Dio sta ancora avendo pazienza verso i peccati del mondo e ancora è pronto a fare grazia. Perché può fare grazia? Perché la sua giustizia, che pretende che una condanna sia eseguita, può invece superare questa condanna e donare il perdono. E qui veniamo al secondo punto, al fatto che Cristo ha compiuto un'opera nel passato di redenzione per soddisfare la giustizia di Dio. Cristo è colui che si è sacrificato per pagare la condanna dei nostri peccati. Lui non aveva mai peccato. Era cresciuto sin da bambino, come uno di noi, come tutti noi facciamo, nasciamo, cresciamo. Ma a differenza nostra, pur essendo stato tentato in ogni cosa, non aveva mai commesso peccato. E quando è andato sulla croce a morire come un malfattore, stava morendo per un motivo ingiusto. Non era giusto che morisse. Perché lo stava facendo? Lo sappiamo. Lo stava facendo per te e per me. Il nostro peccato lo ha portato sulla croce. Le nostre offese a Dio lo hanno spinto ad accettare questo sacrificio per pagare una condanna che altrimenti tu e io avremmo dovuto pagare. E così qua l'autore dice, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, versetto 9, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Cristo ha gustato la morte, nel senso proprio che l'ha assaggiata. Questo ci dà l'idea di un tempo limitato, non vuol dire però che sia stato facile. Soltanto Dio fatto uomo poteva caricarsi su di sé di tutto il peccato del mondo, di tutta la crudeltà di cui l'uomo è capace, o è stato capace o sarà capace. Noi ci prendiamo delle pillole di crudeltà quando accendiamo il televisore, accendiamo e mettiamo il telegiornale. Rendiamoci conto di che cos'è l'umanità davanti a Dio, che da millenni è crudele in questo modo. anche quando non lo sappiamo, perché nessuno va a fare interviste o riprende con la telecamera. Pensiamo alla crudeltà che l'uomo ha espresso e esprime ancora nelle guerre. O esprime nel suo piccolo, nelle sue guerre, di ogni giorno. E Cristo perciò ha assaggiato e ha sofferto questo dolore, questo peccato. E l'ha fatto per poter pagare una condanna che altrimenti ogni singolo individuo avrebbe dovuto pagare. Ha gustato la morte per tutti. Infatti, quando sulla croce in Marco 15 grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì sta sperimentando tutto il peso e tutto il dolore che il peccato degli uomini hanno commesso nella storia. Di tutti gli uomini. Quando dice per tutti gli uomini, sta parlando di ogni essere umano, mortale. La sua morte ha un valore potenziale per liberare ogni essere umano da questa condanna. Ecco perché non serve ripetere quel sacrificio. Non ha alcun senso che nel sacramento, come dice la Chiesa Cattolica, dell'Eucaristia, si ripeta o si rinnovi il sacrificio di Gesù per poter poi assimilare comunione con Dio attraverso il suo corpo o il suo sangue. Perché quel sacrificio è stato fatto una volta e per sempre. Lo leggeremo anche in Ebrei, molto più chiaramente, al capitolo 10. Ma anche se questa morte ha il valore potenziale di liberare tutti gli uomini, sapete quando diventa efficace? Quando ci credi. Cioè, sapete la differenza fra una cosa che in potenza può fare qualcosa e una cosa che invece la sta realizzando, la sta facendo? È come una, lo fanno sempre gli esperimenti di fisica, per definire l'energia potenziale. È come una pallina che sta messa in alto, su una mensola. Siccome viviamo nel mondo con la forza di gravità, se a quella pallina gli si dà una spintarella, scende giù esercitando una forza. Se nessuno gli dà la spintarella, la pallina rimane là, ce l'avrebbe la potenza di scendere giù e rompere le cose che trova sotto a distanza di 2 metri. Ha la potenza, ha tutta la potenza per rompere quello che trova sotto. Se però nessuno la spinge, rimane là. Una potenza a disposizione. Il sacrificio di Gesù è stato tale per cui è a disposizione di tutti il perdono. Ma se non ci credi, se non lo fai tuo, se non capisci che il tuo peccato l'ha inchiodato sulla croce, rimane là. Se non ti inginocchi e non chiedi perdono, come può Dio perdonarti? C'è scritto che Cristo, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che soffrisse. Certo, non per la nostra giustizia, ma per soddisfare la giustizia di Dio. Versetto 10. C'è scritto che per mezzo di Cristo, per mezzo del quale, a causa del quale sono tutte le cose, era necessario che il Padre rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. E allora anche qui, poiché Cristo nel suo spirito è Dio, nella sua natura spirituale è Dio, quando dice che lo doveva rendere perfetto per via di sofferenze ed essere l'autore della nostra salvezza, ci sta parlando della sua umanità. Ci sta parlando del fatto che Gesù, con la sua vita perfetta, ha dimostrato davvero di essere Dio. Non doveva dimostrarlo al Padre, lo doveva dimostrare a noi, lo doveva dimostrare ai suoi discepoli, che poi avrebbero testimoniato del suo sacrificio. E guardate, nessun altro uomo, nessun'altra donna avrebbe potuto affrontare quello che Gesù ha affrontato. Né nella strada lungo la croce, né sulla croce stessa. E così egli ha dimostrato con la sua sofferenza la sua perfezione. Il fatto che egli non aveva mai peccato e che stava offrendo la sua vita come sostituto del nostro peccato. Quello che dice anche l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5:21. Egli che non ha mai conosciuto peccato, egli, Dio Padre, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Noi che abbiamo creduto, hai creduto a Gesù come tuo Signore e tuo Salvatore. Non perché ne hanno parlato, non perché tua mamma o tuo papà sono credenti, ma perché tu hai capito che avevi bisogno di questo Salvatore e di questo Signore della tua vita. Infatti, versetto 11, scusate, alla fine del versetto 10, dice che Gesù è l'autore della nostra salvezza. L'autore, che nella versione riveduta è chiamata Duce, una parola che non ci piace tanto, però Duce ha un significato doppio, ha il significato di colui che è l'origine della salvezza, la sorgente della salvezza, ma anche colui che conduce, il condottiero, colui che porta alla salvezza. Gesù è questo condottiero, è questa sorgente di salvezza per te. Sai che se Lui ti ha redento e ti ha liberato dalla condanna del peccato, adesso davanti a te ti mette una strada nuova, una vita nuova di redenzione, un cammino nuovo dove tu non seguirai più te stesso, ma seguirai Gesù. Perché sai che quella strada porta in cielo. Perché sai che su quella strada c'è la gloriosa presenza di Gesù. Perciò una persona che si è ravveduta del proprio peccato, che ha chiesto perdono, che ha chiesto salvezza, non può perseverare nel peccare, come faceva prima che conoscesse Gesù. Non può perseverare nella stessa strada che percorreva prima, quando faceva di testa sua ogni cosa. Adesso dovrà sottomettersi a questo autore della sua salvezza. Infatti, versetto 11 ci parla del fatto che Gesù vuole santificare, vuole rendere sempre più sante le nostre vite, il nostro carattere, le nostre scelte. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno, da Dio. Perciò egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Citazione del Salmo 22, versetto 22. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, ecco me e i figli che Dio mi ha dati. La prima è la citazione del Salmo 16, la seconda è la citazione di Isaia. Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che se sei stato santificato, redento da Gesù attraverso la sua opera di salvezza sulla croce, tu sei suo fratello, sei sua sorella, sei stato adottato come figlio di Dio, al punto che Giovanni nel suo Vangelo ci dice che non è per volontà di uomo, non è per volontà di carne, perché sei nato in una famiglia cristiana, o perché puoi compiere delle buone opere, che si diventa figli di Dio, ma è per volontà di Dio. È per la nuova nascita che avviene quando ti ravvedi mediante lo Spirito Santo. E quando sei adottato così come figlio, quando ricevi da parte di Dio il diritto di essere figlio, non puoi vivere come prima, quando non eri figlio. La redenzione che Cristo ti ha offerto, liberandoti dalla condanna del peccato, si dovrà vedere anche attraverso una redenzione quotidiana. E sempre di più ti chiamerà a dimostrare con la tua vita che sei un figlio di Dio, una figlia di Dio. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli, Gesù, pure, è similmente partecipato, versetto 14, per distruggere con la sua morte. Strano, eh? Come fa uno con la morte a distruggere qualcosa? Era necessario. Era il passaggio necessario per poter risuscitare. E con la resurrezione ha distrutto il potere della morte. E ha distrutto chi? Ha distrutto il diavolo. Ha distrutto Satana. Ha tolto potere a Satana. Questa vittoria sulla morte dimostra che Satana è stato sconfitto. E se ha ancora tempo di muoversi liberamente, perché Cristo ancora non è tornato per regnare, è la condizione inevitabile per cui Dio può ancora fare grazia. Quando Cristo tornerà a regnare non ci sarà più tempo di grazia. Quando ci sarà il giudizio finale non ci sarà più tempo di grazia. E allora questo tempo di grazia, da una parte lascia agli uomini di ogni epoca, di ogni lingua, di ogni nazione, la possibilità di ravvedersi e la potenzialità di essere redenti dal sangue di Cristo. Dall'altra però lascia a Satana ancora di controllare questo mondo, tant'è che è definito il principe di questo mondo, e di influenzare con i suoi inganni questo mondo. Ma abbiamo la parola di Dio e abbiamo il sangue di Cristo che ci libera dagli inganni di Satana e dalla potenza della morte. In 1 Corinzi 15 Paolo descrive questa vittoria sulla morte con queste parole. 1 Corinzi 15, versetti da 54 a 57. La morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo dardo? Sapete, la freccia. Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù. E vedete, questa morte è come una persona, è rappresentata come una persona che fino a Cristo sembrava invincibile e usava un arco per colpire le persone con le sue frecce, e colui che comandava di lanciare queste frecce era Satana, e quando queste frecce colpivano condannavano a morte. Perché? Perché avevano la potenza del peccato. E la legge mostrava che chi peccava moriva, ma moriva non fisicamente, moriva spiritualmente e diventava schiavo del peccato e non poteva liberarsi da quella condizione. E così gli uomini vivevano schiavi di questa situazione, schiavi di Satana, schiavi del proprio peccato e impauriti, timorosi della morte, terrorizzati dalle conseguenze del loro peccato e di quello che avrebbero dovuto affrontare dopo questa vita. Ma la risurrezione di Cristo ha cambiato tutto. La risurrezione di Cristo, che è un fatto storico, che è stato testimoniato, che ha moltissime prove storiche che lo testimoniano, libera anche te e anche me dal timore della morte, se abbiamo creduto in Lui con tutto il nostro cuore. E perciò tutti noi, dopo essere stati liberati dal timore della morte, ogni giorno possiamo andare a Cristo, che è ancora pronto a liberare da molti altri timori, dal timore di fallire, dal timore di soffrire, dal timore di non essere accettati, dal timore di non raggiungere quello che vorremmo nel nostro cuore. E se ti rendi conto che anche tu hai questi timori, penso che li abbiamo tutti, e ti abbatti, guardiamo gli ultimi versetti, il versetto da 16 a 18, perché Cristo, Gesù, ancora vuole operare una redenzione al presente, nella tua vita. È colui che ti comprende ed è colui che ti aiuta per liberarti. Infatti, versetto 16, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. La discendenza di Abramo erano gli ebrei dell'Antico Testamento, ma sono anche i credenti del Nuovo Testamento che si identificano per fede in Abramo e ricevono le promesse di Dio nel Nuovo Patto. Per questo egli doveva diventare simile ai suoi fratelli. Non poteva Gesù venire già grande. Andava alla croce, moriva. No, doveva diventare simile in ogni cosa ai suoi fratelli per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. E perché? Poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Per questo doveva diventare simile a noi, per questo ha scelto di nascere come uno di noi, ma non come un re, come una persona qualunque. Probabilmente è cresciuto facendo il mestiere del padre, fin quando poi non ha iniziato il suo ministero pubblico, manifestandosi per la missione che doveva compiere, cioè morire sulla croce per i nostri peccati. Non prima senza aver formato i discepoli che avrebbero poi testimoniato chi è Gesù. Gli ebrei potevano capire molto bene che il sacerdote svolgeva un ruolo unico di mediatore fra Dio e gli uomini, che il sommo sacerdote era l'unico incaricato di entrare alla presenza di Dio nel luogo santissimo una volta all'anno, ma che per farlo doveva prima offrire il sacrificio per i suoi peccati e poi per il popolo, e che poi questo sacrificio e questo atto di redenzione si doveva ripetere ogni anno, perché non cancellava il peccato, ma copriva temporaneamente il peccato e il peso che il peccato ha nella nostra coscienza. Ma Cristo ha offerto se stesso, non ha offerto un altro animale innocente come simbolo, ha offerto se stesso per purificare e cancellare la condanna del peccato. E poiché è vissuto qui sulla terra fra di noi, e poiché è stato come me, come te, tentato in ogni cosa, ma senza mai peccare, Gesù non è lontano da ognuno di noi e ci comprende. Serve la fede, certo. È necessario mettere fede in questo Signore che è vicino, che ti comprende, che ti vuole liberare dai tuoi timori, ti vuole liberare dal peccato che ancora puoi commettere. E così Gesù è dovuto diventare per forza inferiore agli angeli nella sua umanità per compiere un'opera di redenzione che gli angeli non potevano compiere, ed è per questo che è innalzato, ed è per questo che ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, Filippesi capitolo 2, e di fronte a lui tutti si inginocchieranno. Questo è il nostro Salvatore, questo è Gesù. Questa è la sua perfetta opera di redenzione, che ha riguardato il passato, ma come vedi riguarda anche il presente e riguarda anche il futuro. Hai ricevuto per fede questa redenzione? Senza questa redenzione non potrai vedere il regno di Dio. E in che modo oggi? In che modo onori Dio? Poiché sai, quando sei stato redento e sei stato accolto da Dio come figlio, lui è diventato un padre. E un figlio onora il padre. E poi vicino a te c'è Gesù che ti chiama fratello, sorella. E vuole che ci santifichiamo. Vuole che per il nostro bene, pensate, Ogni giorno sperimentiamo la sua redenzione, la sua liberazione dal peccato in tutte le sue forme. Un peccato che ci contamina da dentro, perché è dal cuore che esce fuori la nostra natura peccaminosa. Beh, Gesù vuole purificare questo cuore, vuole usarci per la sua gloria, come testimoni, come ambasciatori di questa redenzione. Poco fa siamo andati con la famiglia e con alcune sorelle a vedere un film, Una canzone per mio padre, che è uscito l'anno scorso, ed è la storia di un uomo credente che ha scritto una canzone, anche non le Imagine, perché era rimasto meravigliato di come il padre, un uomo tremendo, violento, che lo aveva trattato in una maniera incredibile per tanti anni, era stato redento attraverso la fede in Gesù. Ed era stato così trasformato, al punto che lui ha detto: l'uomo che volevo vedere morto è diventato l'uomo che vorrei essere io. E questa canzone è stato un successo così importante che ha venduto tantissimi dischi. Il film che hanno fatto è incassato tantissimo, almeno in America. E lui è stato invitato anche alla Casa Bianca per poter testimoniare attraverso questa canzone la potenza della redenzione di Gesù. Allora preghiamo perché questa redenzione sia vera ed efficace anche nella mia e nella tua vita. Signore, vogliamo ringraziarti per questo Salvatore che è tutto ciò che noi vogliamo avere nella nostra vita, per questo Signore al quale ci vogliamo sottomettere, che è Gesù. Ti ringraziamo per la sua opera di redenzione, perché è morto al posto mio, al posto nostro, perché ci ha preso per mano e ci conduce al cielo, e perché non lascerà nulla di incompleto. Quell'opera che Egli ha iniziato in noi la porterà a compimento nel giorno in cui tornerà e ci chiamerà a sé. E Lui sente il dolore come lo sento io, e comprende il male come lo comprendo io, e si rende conto delle ingiustizie che soffriamo, o forse che facciamo, perché anche Lui le ha subite. Ed ha misericordia verso i nostri peccati. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché hai sconfitto la morte, hai tolto potere a Satana e sei stato vittorioso e hai voluto condividere questa vittoria con noi, peccatori. Signore, che possiamo reagire con fede a quello che Tu ci dici, per fede non solo per la salvezza della nostra anima, ma per fede anche nel redimere ogni giorno le nostre vite, santificando le nostre scelte, i nostri pensieri. E aiutaci ad avere sempre un cuore grato, perché abbiamo un grande Salvatore, un sommo sacerdote, che può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Amen.